Mi hanno chiesto di parlarvi del fuoco. Già, bella idea. Come domandare a un pino di far lezione sui pioppi. Tanto siete tutti alberi. Ecco, forse allora c'è stato un malinteso, sì. Io sono il magma. Non ho niente da spartire con il fuoco. Sì, certo, tutti e due bruciamo, siamo incandescenti, illuminiamo la notte. Ma se ci guardi al buio già puoi notare una grossa differenza. Il fuoco, a seconda di ciò che lo nutre, può essere rosso, verde, porpora, giallo, blu. Si è mai vista un'eruzione blu? Via, siamo seri, su. Io in quanto magma non ho bisogno che qualcuno mi accenda, sono già belle pronto. Invece il fuoco da solo non esiste. La sua è una presenza potenziale, può sprigionarsi e fiammeggiare, ma solo a determinate condizioni. Primo, ci deve essere un combustibile. Secondo, ci deve essere calore. Terzo, ci deve essere il comburente, che di solito è l'ossigeno dell'aria. Se togli al fuoco anche uno soltanto di questi tre ingredienti, quello si spegne. Per uccidere una fiammella basta imprigionarla sotto un vaso di vetro. Se invece metti una mia goccia sotto un bicchiere capovolto, vedrai come si spegne. Casomai ti spacca il bicchiere. Perché io sono roccia fusa, gas incandescente, liquidi infiammabili, roba concreta, non un fantasma ballerino che si dà un sacco di arie e gioca col vento. Scommetto che se vi domando di cosa è fatto il fuoco, nessuno di voi sa rispondere. Giusto? E non è mica questione di ignoranza. Se ve lo chiedo dell'acqua, lo sapete tutti. Se ve lo chiedo del sale, magari non lo sapete, ma è facile scoprirlo. Invece il fuoco, boh, non ha un'identità precisa, sfugge come un vagabondo, sfugge, ma alla fine gli uomini sono riusciti a domarlo, a portarlo nelle loro timore, a sfruttarlo per le attività più diverse, per cuocere, illuminare, scaldare, per combattere, distruggere, forgiare, per pulire, pregare, punire, per bruciare, segnalare, raccontare, per dare spettacolo. Nessun uomo invece è mai riuscito ad addomesticare il magma. Molti anni fa c'era una cittadina ai piedi di un vulcano dove gli uomini non erano mai d'accordo su quale fosse il metodo migliore per controllare le eruzioni. Nel corso dei secoli le avevano provate tutte, ma il magma li fregava sempre. Alcuni suggerivano di allagare il cratere per spegnere il fuoco, altri al contrario volevano coprirlo con una lastra perché pensavano che fosse la pioggia a innescare le eruzioni, come l'acqua che schiuma e ruggisce sopra un ferro rovente. Capirete che un simile livello di ignoranza lascia spazio alle credenze più strane, quando gli uomini bramano risposte che non si possano smentire. Le superstizioni si candidano a governare il mondo. Fu l'ennesima catastrofe a diffondere il culto del grande pesce. L'immensa forza della lava distrusse un intero quartiere della città, bruciò gli alberi dei viali, si portò via il supermercato e una farmacia. Soltanto un fazzoletto di terra, non più largo di un appartamento, rimase inviolato. Era l'aiuola centrale di un piccolo parco, un'oasi di tiglie e panchine in mezzo al traffico di ogni giorno. Proprio in quel punto, il fiume incandescente si era diviso in due bracci. Al centro, scampata al disastro, c'era una vasca popolata di carpe. I pesci erano sani, incolumi, e lo stupore che qualcuno intuiva sui loro musi, altro non era che il solito boccheggiare. La notizia si diffuse per l'intera città. Parve subito evidente che io, il magma, avevo inteso salvare le innocenti bestiole. Ma poiché c'erano gatti e cani e finanche un furetto che erano rimasti uccisi dalla lava, si fece largo l'idea che la mia predilezione andasse in favore dei pesci. Nessuno riuscì a produrre valide controprove di questa teoria. Al contrario, un sedicenne timido, appassionato di manga e cultura giapponese, riferì ai suoi concittadini che nel Sol Levante esiste una famosa leggenda che collega l'attività vulcanica con quella di un enorme pesce gatto. Namazu. Era la conferma che tutti cercavano, anche perché i giappi sono considerati veri esperti in materia, con tutta la loro venerazione per il Monte Fuji e la sterminata iconografia che hanno dedicato ai loro vulcani. Eppure, quell'inedito accordo tra i cittadini durò il tempo di un lapillo che, per quanto in alto salga su nel cielo, sempre alla terra al fin tornare pente, precipitevolissimo e volnente. Subito nacque una nuova diatriba, ovvero quale fosse l'amuleto ittico più indicato per proteggere le case e l'intera città. Il signor Braghetti sosteneva che tutti gli edifici, chiese incluse, dovevano dotarsi di un acquario. Il Panza non era d'accordo e ragionava su quanto accaduto alle carpe dei giardinetti. La piscina si è salvata perché era ben visibile, ma se te ti metti un acquario dentro casa, quello non lo vede e tira dritto. Nessuno domandò al Panza che cosa intendesse parlando di quello, eppure sarebbe stato interessante capirlo. Chi aveva schivato la piscina delle carpe? Il magma? Il fiume di lava? Il vulcano? Un qualche dio greco tipo Efesto? La natura? Oppure una forza impersonale simile a quella che gli uomini evocano in espressioni atmosferiche come piove, tuona, nevica? L'unica domanda che raggiunse il Panza fu invece la classica logorissima trappola per ogni voce critica. Tu cosa proponi? E il Panza, per non sembrare un vuoto disfattista, uno di quelli che se vede arrivare uno schiaffo si limita a pararlo, il Panza propose: bisognerebbe piazzare dei pupazzi a forma di pesce nei cortili, nei giardini, sui tetti delle case, belli grandi, così quello non si può sbagliare, vede che gli siamo devoti e cambia strada. Grandi quanto? Domandò il barista. Grandi, si entusiasmò l'altro, tipo 4 metri. E tu? Lo incalzò il gobbo. Tu vorresti riempire la città di pesci pupazzo alti 4 metri? Per sempre? Nessuno fece notare al gobbo che del decoro urbano non gliene era mai fregato un cazzo, e che anzi non più tardi di 6 mesi prima, quando la squadra locale aveva accettato la storica promozione, si era autoproclamato presidente del comitato cittadino per dedicare una statua ad ognuno dei 22 calciatori nero-verdi. Il partito del Panza arrivò così a proporre una mediazione. Usiamo dei grossi pesci gonfiabili. Quando c'è rischio di eruzione, li mettiamo fuori. Quando il rischio passa, li ripieghiamo in galascia. La proposta conciliatoria ebbe un effetto contrario a quello sperato, introducendo il tema della previsione del rischio. Come si faceva a capire quando il vulcano era lì per eruttare? Poteva il nuovo paradigma ittico fornire indicazioni anche su questo problema? Lo so, passo per essere un tipo volubile, capriccioso, ma non crediate voi altri di essere da meno. Anche a me piacerebbe prevedere certe vostre mosse, eppure mi risulta impossibile. Ad esempio, designate appositi luoghi dove raccogliere gli scarti, gli oggetti che non usate più, i vostri rifiuti. Uno pensa che da quel momento in poi butterete tutto là dentro, nell'apposito luogo. Invece no. Un giorno trovi 3 lavatrici dismesse e 10 copertoni giù per una scarpata. Un altro scopri pile di materassi in mezzo al bosco. Un altro ancora sacchetti di plastica e bidoni metallici dentro una grotta. Sappiate insomma che la lunga discussione che seguì nel bar e poi in tutta la città intorno alla possibilità di prevedere le mie gesta in consult non è una prerogativa umana. Anche noi agenti atmosferici e fenomeni naturali spesso discutiamo di come prevedere le gesta in consult dell'uomo, e finora non ne siamo mai venuti a capo. sia come sia il problema della previsione divenne il nuovo dilemma di cui discutere in città. Forse si potevano usare i pesci a scopo divinatorio, o magari bisognava erigere sul vulcano altari votivi dove sacrificare alici e sardine al grande pesce, che poteva essere benissimo un feroce carnivoro arrabbiato con gli umani perché gli sottraevano il cibo. Mentre la città si divideva in nuove fazioni, il sedicenne Nippofilo si presentò con un testo in italiano sulla mitologia giapponese. Un intero capitolo era dedicato alla figura di Namazu. Si scoprì allora che il grande pesce gatto non era affatto associato alle eruzioni, bensì ai terremoti. Namazu viveva sotto le isole del Giappone e con i suoi colpi di coda le faceva tremare. A differenza di quanto è logico supporre, l'epifania del nuovo libro non distrusse la superstizione pesciolatra che si era impadronita della città. Qualche arido razionalista provò a contestare i fondamenti del culto, ma venne zittito. In nome della miracolosa evidenza, il fiume di lava ormai era presa, diviso in due tronconi di fronte alla vasca delle capre. Gli adepti respinsero le critiche come farebbe un adulto vestito da Babbo Natale, al quale si faccia notare che Babbo Natale non esiste. Nessuno di loro credeva davvero che il vulcano, o chi per lui, avesse una coscienza capace di indirizzare la lava. Eppure era chiaro che tra pesci e vulcanismo c'era un legame misterioso. Così il culto resistette e si rafforzò nonostante le incongruenze, cosa peraltro molto prevedibile in un paese di lettori d'oroscopi e di numeri ritardatari sulla ruota di Torino. Nacquero però una miriade di sette ed eresie, non soltanto a causa dei vari e molteplici aspetti della liturgia, pesci gonfiabili, contro pupazzi, contro acquari, ma anche in risposta alle molte possibili letture del miracolo fondativo. Era davvero la presenza di carpe nella vasca ad aver fatto scudo contro la lava? Non poteva darsi che il potere apotropaico risiedesse in qualcos'altro? Ad esempio, nel materiale da costruzione della vasca stessa? Oppure nella natura del luogo, un giardinetto di quartiere, un'oasi di pace in mezzo al traffico cittadino? Forse il vulcano aveva come obiettivo le auto, questi mostriciattoli fumiganti che sembravano fargli concorrenza? Per quanto quest'ultimo ragionamento apparisse contorto, l'abitudine di rinunciare all'auto conobbe in città un considerevole incremento. In molti ambiti l'oscurità dei ragionamenti viene scambiata per garanzia di autenticità. Alla fine, il livello di attrito tra le diverse correnti e confessioni divenne insopportabile, anche perché in assenza di disastrose eruzioni era molto difficile determinare chi avesse colto il senso ultimo della rivelazione. Per allentare la tensione, il comune decise di mettere alla prova le diverse scuole di pensiero attraverso una sfida. E di nuovo il fascino umano per la previsione ebbe il sopravvento. Ciascuna eresia doveva indicare il giorno e l'ora di un fenomeno vulcanico prossimo venturo di qualunque genere. Il vincitore sarebbe diventato la superstizione ufficiale della città, con relativo indotto in fatto di merchandising finanziato dall'amministrazione e souvenir per turisti. Come spesso accade, quando un premio è molto ambito, si assistette al fenomeno dell'omologazione. Nessuno voleva sbilanciarsi, nessuno si azzardava a rischiare. I sacrificatori sacrificarono chili di acciughe sui loro altari, gli pneumatici gonfiarono e sgonfiarono i loro pesci giorno e notte, i pauperisti, dopo aver rinunciato alle auto, lasciarono in cantina anche le biciclette. Qualcuno, per non sbagliare, accese una candela di fronte all'immagine di Padre Pio. Infine, in un clima di paranoia e scopiazzatura generale, tutti gli sfidanti, tutti, stabilirono che il 15 aprile sarebbe successo qualcosa di grosso. Ma gli ideatori della sfida che si consideravano gente seria, risposero che la previsione non era abbastanza accurata e visto che il giorno vaticinato era lo stesso per tutti, se si voleva determinare quale dovesse essere la superstizione ufficiale, bisognava che almeno l'evento venisse identificato con una certa precisione. Dopo un'altra settimana di acciughe, gonfiabili, piedi nudi e santini, gli eresiarchi stabilirono con voce unanime che quel qualcosa di grosso, annunciato dai loro amuleti, era in effetti una grande eruzione. Ma ognuno di loro promise che si sarebbe messo d'impegno insieme ai suoi fedeli per evitare la catastrofe e che dunque il culto dal deitali si sarebbe dimostrato efficace proprio in quanto la prevista catastrofe non sarebbe avvenuta. E di nuovo pogrom, sacrificali di sarde, acquisti di acquari, rinunce tecnologiche, esibizioni di pesci cani pupazzo, pompaggi pneumatici di balene, secchiate d'acqua nel cratere, aglio alle finestre, traslochi, candele accese, baci di santi. Giunse infine l'alba del 15 aprile e si presentò al popolo con un'abbondante nevicata. Dimostrazione lampante che gli scongiuri, le preghiere, le invocazioni e le manie avevano evitato la catastrofe, evocando al suo posto un evento serafico e bianco. Già, ma quale tra i differenti scongiuri, preghiere, invocazioni e manie aveva funzionato come talismano e quale invece si era dimostrato farlocco? Le sarde immolate? Gli acquari tropicali, le balene ad aria compressa, la foto benedetta di Papa Wojtyla, mentre i grandi litigavano. Stuoli di bambini decisero che la neve era in ogni caso una buona notizia. E senza domandarsi chi l'avesse portata, si armarono di slittini per sfruttarla a pieno, fino al disgelo. Io, nel frattempo, rintanato nelle viscere della terra, mi preparavo alla prossima eruzione.